il radiogiornale.
Disagi per tutto il weekend, la linea ferroviaria del San Gottardo, interrotta da ieri a causa di una frana nel Canton Uri, resterà chiusa fino a lunedì.
Destinazione Tripoli, la Camera dei Cantoni conferma l'invio di militari a protezione dell'ambasciata svizzera in Libia.
Stessi diritti per tutti, in occasione dell'8 marzo le donne arabe lanciano un appello per la dignità e la legalità, ospite del giornale L'Intellettuale tunisina Frida Damani.
E nel canton Zurigo intanto una prima assoluta a livello svizzero, anche un delegato alle questioni maschili nell'ufficio cantonale delle parità.
Un anno dopo Fukushima, da oggi serie di reportage del nostro inviato in Giappone Alessandro Bertellotti, prima tappa nelle zone più colpite dallo tsunami.
Le quattro ruote ai tempi della crisi, gli interrogativi sul futuro del settore dominano il Salone Internazionale dell'Auto di Ginevra, aperto stamane al pubblico.
Buongiorno da Giuseppe Bucci e Antoinette Werner. La linea ferroviaria del San Gottardo resterà completamente interrotta almeno per altri 4 giorni in territorio urano in seguito alla frana caduta ieri pomeriggio nei pressi di Gurtnellen. La notizia è stata diffusa stamane dalle FFS. Sono previsti dei servizi sostitutivi, ma chi viaggia da Lugano verso Zurigo, Basilea, deve calcolare dei ritardi fino ad un'ora nei tempi di percorrenza. I viaggiatori che da Milano Centrale vogliono raggiungere Basilea sono indirizzati invece verso il Sempione. Ma sentiamo Andrea Netzer.
È stato il macchinista di un treno di FFS Cargo ad accorgersi ieri della frana che era caduta sui binari della linea del San Gottardo. È riuscito comunque a frenare in tempo il convoglio. In quel punto la linea ferroviaria, che viaggia in gran parte in galleria, risulta meno esposta rispetto all'autostrada e alla strada cantonale, ma un pericolo residuo di frane, scoscendimenti e valanghe è sempre presente, come ci conferma il portavoce di FFS Alessandro Malfanti.
La situazione è sempre costantemente monitorata, questo durante tutto l'anno da parte di geologi ed esperti dell'FFS, e in quella zona lì vi sono anche delle protezioni contro le frane, quindi delle reti, e infatti le reti ieri hanno funzionato, hanno trattenuto gran parte della frana che è scesa sulla linea. Quindi c'è stato un binario che è stato coperto dalla frana, mentre sull'altro binario è stato, diciamo, è arrivato un masso abbastanza grosso che ha rovinato un parte il binario. Il macchinista ha frenato perché ha visto la frana. In quella zona non si viaggia comunque a velocità elevate, essendo una linea di montagna con diverse curve, soprattutto i treni merci che viaggiano ancora, diciamo, a velocità più ridotta rispetto al viaggiatore, dipendenza di quanto trasportano.
Alessandro Malfanti, come valutare disagi per i viaggiatori che percorrono la linea del San Gottardo?
I disagi sul traffico per quel che riguarda i viaggiatori dureranno fino a lunedì, secondo le previsioni che abbiamo adesso, lunedì in mattinata. È previsto un servizio bus per i viaggiatori che dal Ticino si recano verso la Svizzera tedesca e ritornano, e questo è organizzato tra Göschenen e Flüelen. Quindi tra Göschenen e Flüelen c'è un bus, i treni girano in provenienza da sud, girano a Göschenen, quelli che provengono da nord invece girano a Flüelen.
Il portavoce della FFS Alessandro Malfanti. Passiamo ai lavori delle Camere federali. La Svizzera deve assicurare la difesa delle proprie ambasciate attraverso il suo esercito e non facendo capo a delle imprese di sicurezza private. Ne è convinto il Consiglio degli Stati, che ha approvato stamane a larga maggioranza l'invio di militari elvetici in Libia, deciso lo scorso mese di dicembre dal Consiglio federale.
Sono una ventina i militi che compongono il distaccamento speciale dell'esercito inviato a Tripoli alla metà di gennaio. Hanno il compito di proteggere l'ambasciata elvetica nella capitale libica riaperta il 15 ottobre scorso. Per i primi 3 mesi Berna ha fatto capo, come altri paesi, a una società di sicurezza privata. Il Consiglio federale ha poi deciso l'invio di un gruppo di specialisti dell'esercito, una soluzione meno costosa ma soprattutto ritenuta coerente con la politica di sicurezza. Ed è proprio sui principi alla base di un impegno di questo tipo che si è concentrato il dibattito al Consiglio degli Stati.
Als neutrales Land sollte sich unsere Armee ganz.
Siamo un paese neutrale, l'esercito dovrebbe quindi essere impiegato unicamente entro i confini nazionali e non all'estero, ha affermato il senatore sciafusano Thomas Minder, l'unico ad essersi espresso contro la decisione del governo, sottolineando i pericoli di una missione del genere.
In dieser Welt zu überleben ist eine gefährliche Übung.
Molte cose in questo mondo sono pericolose, ma non per questo la Svizzera non si deve assumere le proprie responsabilità o affidarle ad altri, ha replicato Filippo Lombardi, una posizione largamente condivisa dalla Camera Alta.
Les ambassades, mesdames et messieurs, c'est la Suisse.
Le ambasciate fanno parte della Svizzera e non vi è alcun motivo per credere che la difesa della diplomazia non sia un nostro compito, ha ricordato il ministro degli esteri Didier Burkhalter, che ha però anche ammesso la necessità, messa in evidenza da diversi senatori, di evitare in futuro che il Parlamento sia chiamato a esprimersi su una decisione già in atto. La parola passa ora al Nazionale. Da Berna, Mattia Serena.
Ammonta a 17 miliardi e 800 milioni di franchi l'acquisto di valute estere effettuato dalla Banca Nazionale Svizzera nel 2011 per evitare un eccessivo rafforzamento del franco e garantire un tasso di cambio a 1,20 nei confronti dell'euro.
L'importo è stato rivelato per la prima volta oggi accanto ai dati definitivi del 2011 che vedono l'utile della Banca Nazionale Svizzera attestarsi a 13 miliardi e mezzo di franchi, quasi 500 milioni in più di quanto annunciato in precedenza grazie al risultato positivo del fondo di stabilizzazione nel quale sono parcheggiati gli attivi trasferiti da UBS.
Le donne arabe lanciano un appello per la dignità e la legalità. In occasione dell'8 marzo, la giornata che fa il punto sulla condizione delle donne nel mondo, un gruppo di attiviste protagoniste della primavera araba, con un'iniziativa comune, ha pubblicato oggi su vari quotidiani europei una lettera aperta per ricordare che le donne hanno gli stessi diritti degli uomini. Un appello al quale si è associata anche Frida Damani, intellettuale tunisina, benché la Tunisia sia tra i paesi arabi un paese in cui le donne hanno maggiori diritti.
Le mie origini sono berbere e turche, vuol dire che non c'ho un goccio di sangue arabo, però sono soprattutto fiera di essere la figlia di una nonna che è stata laureata negli anni 20. Questo vuol dire che per me la giornata di oggi è molto molto simbolica, perché c'è un'eredità. Oltre il fatto che ci siano delle leggi, che la donna tunisina ha dei diritti molto importanti, oggi c'è questa eredità che nessuno può cancellare, né le leggi né gli uomini.
Frida Damani, giornalista intellettuale che vive in Tunisia, fa il punto della situazione sulla condizione delle donne nei paesi arabi.
La situazione è molto diversa da un paese all'altro. In Tunisia abbiamo tutti i diritti e tutte le obbligazioni pure, perché uno non va senza l'altro. È certo che in Arabia Saudita o nei paesi del Medio Oriente la situazione è diversa. Ci sono donne che non hanno il diritto di guidare una macchina, le donne non possono viaggiare senza il consenso o la presenza di un uomo tra i familiari. Comunque nel Maghreb le donne hanno un peso, soprattutto un peso storico, nel senso che noi siamo state nel 57 in anticipo sull'Europa, abbiamo votato prima delle Svizzere, abbiamo avuto la contraccezione gratuita prima della Francia. Tutto questo per dire che oggi siamo un po', non dico perse, ma i riperi sono cambiati, perché questo movimento dell'Islam che arriva, che poi l'Islam rispetta molto le donne, però c'è una lettura sbagliata che fa che le donne sono considerate non come delle persone a parte intera, ma come una sottocategoria.
Ma non si tratta solo di cattiva applicazione del Corano, c'è anche un problema culturale, una responsabilità delle donne nel ruolo di educatrici familiari.
Le donne abitano i maschi, i figli, i mariti, a essere coccolati, tutelati, e loro esagerano. È una cosa molto semplice che sembra assurda, ma è così. Questa educazione è portata nel campo sociale e ovviamente i rapporti tra uomini e donne nel lavoro, nei rapporti personali, sono pure un po' così storti, perché c'è questo fatto del maschio re. Dunque le donne pure devono uscire sul campo, e questo che si fa oggi a Tunisi, in centro, davanti all'Assemblea Costituente, per dire che dobbiamo custodire i nostri diritti, anzi svilupparli, e per questo le donne tunisine non vogliono che sia installata la giurisprudenza musulmana che cambierebbe le regole.
Un'intervista realizzata da Manjula Bhatia. In Svizzera la giornata internazionale della donna è l'occasione per rivendicare l'uguaglianza salariale per le sindacaliste dell'USS che hanno indetto questa mattina una manifestazione sulla piazza federale a Berna.
A parità di lavoro e di incarico, le donne continuano a guadagnare il 18% in meno rispetto ai loro colleghi uomini, constatano le donne dell'USS. La parità uomo-donna, sancita nella Costituzione, situazione non si è ancora tradotta in una rigorosa applicazione delle leggi, si sottolinea in una lettera aperta in cui si chiede ai parlamentari imprenditori e a quelli che siedono nei consigli d'amministrazione di convincere le aziende ad aderire alla procedura di controllo e di adeguamento dei salari, una misura su base volontaria decisa con i partner sociali.
Intanto il Canton Zurigo ha deciso di celebrare la ricorrenza dell'8 marzo in maniera insolita, istituendo per la prima volta in Svizzera il posto di delegato per le questioni maschili. Sarà occupato da Markus Tneutnert, figura di riferimento della lobby degli uomini e dei padri svizzeri, che entrerà in funzione dal 1 luglio e sarà integrato nell'ufficio cantonale delle parità. I dettagli con Cristina Savi.
C'è già chi l'ha definita una provocazione, ma la responsabile dell'ufficio della parità del Canton Zurigo, Elena Traxel, la vede altrimenti.
Nel cammino verso la parità abbiamo ottenuto molto, ma non ancora tutto. E la strada che resta dobbiamo percorrerla insieme, uomini e donne.
In sostanza è vero che a 20 anni dalla creazione dei primi uffici dell'eguaglianza, le donne continuano a guadagnare meno, ad occuparsi più spesso del lavoro domestico e ad essere meno rappresentate ai piani alti delle imprese. Ma anche gli uomini sono discriminati perché faticano maggiormente a conciliare la vita professionale con la famiglia.
Das Motto ist beide Geschlechter.
Il motto è: entrambi i sessi devono avere tutte le possibilità di scelta. Le giovani donne devono poter abbracciare professioni maschili e chiedersi già subito: voglio raggiungere una posizione di responsabilità? Desidero lavorare al 100%, magari all'estero? E come negozierò tutto ciò con il mio partner? E lo stesso i giovani uomini che devono riflettere sul loro eventuale interesse per una professione tradizionalmente femminile e poter lavorare in modo flessibile così da potersi in futuro occupare dei figli o curare un parente malato senza dover rinunciare alla carriera.
Sinora, per portare avanti le loro rivendicazioni, congedo paternità in testa, gli uomini hanno creato organizzazioni spontanee con le quali Elena Traxel è convinta di poter collaborare. Ma non costituirà un ostacolo il fatto che talune di queste reti maschili abbiano una coloritura marcatamente antifemminista?
Non sarà assolutamente un problema. Il nuovo preposto alle questioni maschili era ed è presidente di Männer.ch, un'organizzazione mantello degli uomini e dei padri svizzeri molto aperta al dialogo, e questo potrà aiutarci a integrare anche le frange più radicali dei movimenti maschili.
Resta da capire se la nuova figura rimarrà un unicum in Svizzera, ancorato nella realtà urbana ed economicamente avanzata del Canton Zurigo, o se il tempo la trasformerà da curiosità in struttura diffusa.
È un parziale ma significativo.
E siamo alla pagina estera. Fermate le violenze in Siria e aprite immediatamente un corridoio umanitario per soccorrere le vittime. A dirlo questa volta è la Cina, che con la Russia si è opposta per 2 volte alle risoluzioni ONU per un cambio alla testa del regime siriano, ma che ora chiede a tutte le forze in campo di aprire un tavolo negoziale. Intanto il regime mostra i primi segni di cedimento. Sentiamo Cinzia Rigamonti.
È un parziale ma significativo cambio di rotta quello della Cina, uno degli alleati di Bashar al-Assad, che attraverso il suo inviato speciale, Li Waxin, ha lanciato un appello a tutte le forze in campo ad aprire un corridoio umanitario e ha proposto una mediazione tra il regime e l'opposizione. Nel rapporto in 6 punti diffuso da Pechino si chiede di collaborare con Nazioni Unite e Croce Rossa Internazionale per portare aiuto alla popolazione, in particolare ad Homs, roccaforte dei ribelli ritornata sotto il controllo governativo dopo quasi un mese di assedio. Stando ai commenti di Pechino, le autorità di Damasco si sono dimostrate positive alle proposte cinesi, pur ribadendo il fermo rispetto della propria sovranità nazionale. Ma da fuori le pressioni continuano. Il presidente statunitense Barack Obama ha chiesto al Pentagono di valutare una revisione preliminare sull'opzione militare in Siria. Da parte sua il segretario della difesa, Leon Panetta, ha spiegato che seppure non si esclude alcuna linea di azione per il futuro, per gli USA la cosa migliore è isolare il leader siriano politicamente. Contro l'intervento armato, anche l'inviato speciale di ONU e Lega Araba, Kofi Annan, che parlando poco fa dal Cairo ha detto come l'opzione militare peggiorerebbe solo le cose, ma ha aggiunto il livello di violenza in Siria è inaccettabile e deve cessare immediatamente. Annan si recherà a Damasco sabato, obiettivo in agenda il cessate il fuoco, e ora il potere comincia a scricchiolare anche dall'interno. È notizia della scorsa notte la prima defezione di un funzionario civile del regime. Il viceministro del petrolio e delle risorse minerarie, Abdou Samedin, si è dimesso dal suo incarico definendo il regime brutale e appoggiando la rivolta.
Fukushima, un anno dopo, in questi giorni il Giappone si ferma a riflettere e a commemorare le vittime della tragedia, della catastrofe non naturale e nucleare, e noi la racconteremo a partire da oggi con una serie di contributi del nostro inviato Alessandro Bertellotti, collegato con noi in diretta dalla capitale giapponese. Buongiorno Bertellotti, dunque quali i significati di questo anniversario?
Buongiorno da Tokyo. L'anniversario dell'11 marzo assume significati diversi a seconda della località nella quale si commemora la tragedia del terremoto, del successivo tsunami e del disastro nucleare. La ricorrenza assume così aspetti complessi e inediti per questo paese. Nelle principali località sulla costa orientale del Giappone ci saranno cerimonie funebri collettive. Vi ricordo che i morti o i dispersi per l'onda anomala furono quasi 20.000. Inoltre l'economia locale è in ginocchio, si fatica a ripartire, molto è stato fatto per far tornare a fare rivivere quelle comunità, ma i risultati sono decisamente desolanti. E poi c'è la questione della nube nucleare, serviranno anni prima di consentire a chi abitava nei pressi dell'impianto di Fukushima Daiichi di ritornare a vivere nella propria casa. E il problema delle scorie sarà forse risolto soltanto dalla prossima generazione. Infine il Giappone si interroga sul proprio futuro. Se l'anno scorso, dopo la fuga radioattiva, fosse stato necessario evacuare anche la città di Tokyo, come a un certo punto si era addirittura ipotizzato, questa nazione sarebbe probabilmente implosa. Attorno a questa megalopoli gravita l'intero paese e si erano registrati livelli anomali di radioattività a cui 4 milioni di persone erano scappate verso sud, fatto senza precedenti per un'emergenza, l'imperatore Akihito era apparso in televisione ammettendo che il Giappone stava vivendo la crisi più grave dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Domenica in un grande parco cittadino ci sarà una manifestazione alla quale sono attese centinaia di migliaia di persone. Chiederanno che il Giappone prenda una strada diversa nel campo dell'energia, dell'economia e della vita quotidiana.
Grazie ad Alessandro Bertellotti da Tokyo, e il primo reportage del nostro inviato ci porta a Ishinomaki, la città più colpita dallo tsunami dell'11 marzo scorso, che ha devastato la costa nord-orientale del Giappone con 3.100 morti, quasi 3.000 dispersi e 30.000 sfollati. Un anno dopo i segni della tragedia sono ancora chiaramente visibili, così come le difficoltà per l'economia locale. Sentiamo.
Faccio il pescatore, ero nei pressi del porto, ho sentito il terremoto, ho portato fuori la mia barca che era attraccata perché ho capito che sarebbe successo qualcosa di tremendo. Sono andato incontro alle onde, erano molto alte, si vedevano bene, ma ce l'ho fatta. Questa barca è il mio lavoro, la mia vita, tutto quello che ho.
I sopravvissuti allo tsunami raccontano. Quest'uomo fa presente di abitare vicino al porto e vivo per miracolo. Ricorderà per sempre le onde, la terza soprattutto, enorme e spaventosa. Questa ragazza era a casa con la madre, sono fuggite, si sono salvate. Una signora anziana vorrebbe dimenticare quei giorni, ma come fa? Era con la nipotina che studiava pianoforte. Hanno trovato rifugio per 2 giorni all'ospedale. Il mare è tranquillo oggi, ma i segni della devastazione sono ancora ben visibili. Una fascia di oltre 1 chilometro davanti al fronte d'acqua è stata spazzata via, non è rimasto in piedi nulla. Tonnellate di detriti sono accatastate dalle ruspe, una montagna che cresce ogni giorno. Ishinomaki, 170.000 abitanti, era una realtà economica brillante nel settore ittico. A un anno dallo tsunami il porto è ancora quasi completamente inagibile. Solo il 10% può essere utilizzato. Un edificio provvisorio ospita la vendita del pescato, ma è praticamente deserto. Il direttore del mercato ittico, Sno Kunio.
Prima la quantità del pesce trattata annualmente era di circa 150.000 tonnellate. Eravamo al terzo posto tra i porti del Giappone. Eravamo molto grandi per attività. La struttura che ospitava il mercato era lunga 654 metri, probabilmente un record mondiale. Lo tsunami ha spazzato via tutto.
Le macerie sono ancora ovunque. Solo pochi giorni fa il governo ha deciso di pagare i costi di rimozione. Gli operatori ittici però sono perplessi e divisi sul da farsi. I sopravvissuti hanno deciso di spostarsi altrove, tanti hanno abbandonato l'attività. Il direttore della cooperativa dei pescatori attivi in mare aperto, Hiroshi Suzuki.
Le 13 navi del consorzio erano al largo e non hanno subito danni, ma con gli altri pescatori abbiamo stabilito un tetto massimo di quantità da pescare per ogni operatore, per consentire a tutti di lavorare, ma è difficilissimo. Le reti raccolgono tanti detriti che galleggiano, abbiamo anche scoperto che i pesci a volte avevano superato di 5 volte il limite consentito di radioattività. Siamo preoccupati, il pescato potrebbe non essere vendibile.
Beh, è facile comprendere perché sia difficile ripartire con l'attività economica.
Certo, e sarà ancora più complicato far arrivare investimenti per la trasformazione del prodotto o per le infrastrutture. Non c'è accordo tra gli operatori, le divergenze non sono poche. Per alcuni è inutile investire ancora al porto.
A un anno di distanza lo tsunami sembra essere davvero a un passo dalla vittoria sulla popolazione. Il governo si è impegnato con un fondo di 200 miliardi per la ricostruzione della regione colpita, 500 chilometri di costa, ma il tempo stringe. Il direttore del mercato ittico.
Abbiamo lottato contro lo tsunami, ma non abbiamo ancora né perso né vinto. Vogliamo ricostruire la struttura del mercato entro i prossimi 3 anni. Questa sciagura è stata causata anche dal fatto che avevamo puntato sull'efficienza industriale e ci siamo dimenticati della forza della natura. Ma il nostro patrimonio è il mare, altrimenti qui davvero non ci sarà futuro.
Da Ishinomaki, Alessandro Bertellotti.
Si è aperto stamani al pubblico con l'intervento della Presidente della Confederazione Evelyn Widmer-Schlumpf il Salone Internazionale dell'Auto di Ginevra, che si chiuderà il 18 marzo. Sullo sfondo dell'edizione 2012, le incertezze sull'evoluzione delle vendite sul mercato dell'auto. Quali sono le prospettive per il settore? Alex Ricordi ne ha parlato con Andrea FT, che da quest'anno ricopre l'incarico di Direttore Generale del Salone di Ginevra.
È risaputo che il mercato europeo dell'auto non è in crescita, l'evoluzione delle vendite è stazionaria, ma penso anche che quando le cose non vanno particolarmente bene c'è una ragione di più per esporre le automobili nel salone. Io resto molto fiducioso. Nel 2011 il mercato svizzero ha fatto registrare una crescita delle immatricolazioni superiore all'8% e anche l'inizio dell'anno è stato positivo. Ma è chiaro che non si può parlare così per tutti i paesi d'Europa. In Spagna, ad esempio, il mercato dell'auto non va per niente bene, ma la Spagna organizza ugualmente un salone dell'auto. Occorre mostrare i prodotti. Proprio a Ginevra e in vista dell'apertura del salone si è svolta la cerimonia per l'auto dell'anno 2012, un titolo assegnato ad un modello della Opel ad alimentazione ibrido-elettrica. In che misura questo riconoscimento può suffragare l'idea di un crescente interesse della clientela per questo tipo di tecnologia? Penso che le auto ibride o in genere quelle ad alimentazione alternativa corrispondano alla sensibilità del nostro tempo e già nel 2011 una vettura elettrica, la Nissan Leaf, venne designata auto dell'anno. Non si può più trascurare questo segmento, ma come dico da sempre, le automobili alternative, elettriche, ibride o a gas, non rimpiazzeranno a corto termine le auto a propulsione convenzionale. E questo va detto perché i costruttori hanno fatto moltissimi progressi negli ultimi 10 anni sul versante del motore termico, dei consumi, del contenimento delle emissioni di CO2. E non è finita. Si diceva che il motore termico convenzionale non si sarebbe più evoluto e invece si evolverà ancora.
Il motore termico va più evoluendo. Oui, il va ancora evoluer.
Come intende differenziarsi il Salone dell'Auto di Ginevra rispetto ad altre importanti esposizioni automobilistiche nel mondo?
Non, c'è un salone a dimensione umana, je le rappelle toujours, et puis c'est vrai.
Quello di Ginevra è un salone a dimensione umana ed è quanto sottolineo da sempre. Abbiamo il vantaggio di avere tutto concentrato sotto un tetto. Nelle altre esposizioni, quelle che fanno il doppio rispetto al Salone di Ginevra, occorre transitare da un settore all'altro e alla fine non si sa mai bene se si è visto veramente tutto. Inoltre a Ginevra siamo in una posizione molto favorevole, a pochi minuti dall'aeroporto, dalla stazione ferroviaria, e penso che continueremo così. Non vogliamo emulare i saloni dell'auto di Parigi o di Francoforte, vogliamo mantenere la nostra identità. Certamente vorremmo avere un po' più di superficie a disposizione, ma l'avremo per il prossimo anno.
Bien sûr, on aime avoir un peu plus de surface, mais on en aura ça pour 2013.
C'è lo sport tra un istante, grazie per averci seguito, buona giornata.
il radiogiornale Radio Televisione Svizzera. info.rsi.ch. Posta elettronica radiogiornale@rsi.ch.